solo da lei nel 2016. È stato noto per l'11 ottobre del 2016 con Mandami Tanta Vita, finalista del premio Stella e vincitore del premio Salerno, libro d'Europa e del premio Stella. Con noi Lauren Wolfram è stato per molti anni il responsabile culturale dell'Espresso. Ha lasciato la Polonia nel 68. Vive a Firenze, ha scritto numerosi saggi sull'ebraismo e sull'Europa centro-orientale. È coautore con Giulio Contino e guardiamo Mara Edelman, la Fonte, con Massimo Livibacci e Mauro Martini, di Civiltà dell'Europa orientale e del Mediterraneo. È autore della Scelta di Abramo, Identità ebraiche e postmodernità, e nel 2016 Il bambino nella neve. Con questo libro Paolo Di Paolo accende un dibattito su temi che ci riguardano da vicino, come cittadini, come lettori, come intellettuali, e ci esce, perché il tema è quello della scelta, che si iscrive in quello più ampio della storia, individuale e collettiva, da sempre tanto caro al nostro autore. In questo libro ha cercato di raccontare quattro vite esemplari, quattro persone molto giovani che hanno scelto un modo particolare di vivere. Piero Gobetti, Renato Serra, Gabriella Gabriel Garcia Lorca, Anse Sophie Scholl, le cui storie finiranno purtroppo male. Nei capitoli successivi passa per Sapegno, Melville e Kierkegaard, e vengono fotografati nel momento in cui sono chiamati a dover fare una scelta vitale e quindi nei loro corsi nei confronti della contemporaneità dell'impegno civile. Guardando le scelte attuali, quelle della nostra società liquida, dove nessuno vuole scegliere solo un'opzione, l'autore nota che la nostra esistenza ha abdicato dalla serietà di Kierkegaard, non scegliendo mai niente di importante, di sostanziale. Il titolo del saggio sembra non lasciare scampo. In confronto a quegli esempi eroici, la nostra sembra una vita che di scelte ne offre poche, o forse troppe, così tante da alterarsi. C'è chi non sceglie perché preferisce di no, come Darth Vader, lo scrivano di Melville. Con scrittura appassionata, Di Paolo concentra la sua attenzione su quale sia il ruolo dell'intellettuale in società incapaci di trovare la loro ragione di essere. Prima con la lettura della parabola umana di Walter Benjamin, poi con il ritratto pieno di chiaroscuri del Pereira, protagonista di Sostiene Pereira, si esplorano i sotterranei dell'anima, indagati con circospezione nei romanzi di Tabucchi, uno degli imprescindibili maestri dell'autore. Paolo Di Paolo ha avuto con Tabucchi una lunga frequentazione e mi racconto raccontando il valore della testimonianza che il fortunato romanzo ha avuto nel panorama letterario italiano. Citiamo da Sostiene Pereira. Come il tempo lavorava su Pereira, come i giorni che passano impercettibilmente lo modificano, lo sento, come lo spingono finalmente a cambiare prospettiva di fronte alle torture che Monteiro Rossi subisce in un agguato. Pereira non può più rinviare l'appuntamento con la scelta. Tempo senza scelta è una ricognizione che serve Di Paolo per mostrare quanto non sia rinviabile l'appuntamento con la scelta. Cedo quindi la parola a Lauren Wolfram.
Buonasera. Io devo dire che con un certo piacere faccio questa chiacchierata con Paolo Di Paolo, spero che sia una chiacchierata e farò delle domande, perché Intanto perché ci conosciamo da un po' di tempo, ti ho fatto scrivere su Espresso, se non sbaglio, quando ancora ero lì. E poi scrive dei libri molto belli, scrive molto bene, e scrive dei libri belli, nel senso che scrive dei libri che parlano di ognuno di noi in qualche modo, e che non escludono l'impegno, anzi evocano l'impegno senza essere direttamente politici, senza essere ideologici, senza pensare di senza essere al servizio di qualche causa, ma che appunto si interrogano sulle nostre scelte. Esattamente come questo saggio. Questo è un vero saggio in cui una persona, uno scrittore, un intellettuale poco più che trentenne, esprime il bisogno di avere dei maestri, cosa che non capita spesso. E posso dirlo anche dalla mia esperienza personale con i giovani giornalisti che venivano a fare gli stagisti all'Espresso. Erano tutti bravi e tutti hanno fatto delle buone scuole, ma in qualche modo è come se non avessero bisogno dei maestri, come se non avessero bisogno di imparare, e come se il sapere, non inteso come sapere dei libri, ma il sapere della vita, non fosse più importante, come se ci fosse una... Io di questo vorrei poi parlare con Paolo. Come se ci fosse una cesura generazionale vera, cioè non nel senso della ribellione, della rivolta esistenziale come poteva accadere alla mia generazione, è stata una generazione che era giovane alla fine degli anni 60, primi anni 70, la rottura con i padri eccetera eccetera, che avveniva comunque nel segno di una certa continuità ideale e valoriale. Casomai i padri venivano accusati di non essere all'altezza degli ideali che professavano o dei valori che sostenevano di avere, ma oggi è più, non è un lamento sui trentenni, è una constatazione, è più come se tutto questo, come se la storia non fosse così importante, come se il passato fosse solo una cosa da esibire ma non proiettata nel futuro, no? E almeno questa è la mia impressione, poi non so se vorrei parlarne. E il libro, molto brevemente, è costruito come, appunto, come accennava prima Anna Benedetti, come un percorso appunto tra i maestri e come un richiamo alle scelte, all'urgenza di fare delle scelte. È un libro, e anche questo poi mi correggerai se vorrai, è un libro che ha un impianto, almeno per come l'ho visto io, un po' potrei dire quasi esistenzialista, cioè come se appunto noi siamo quello che scegliamo di essere, siamo liberi di scegliere. E era senz'altro esistenzialista il romanzo Mandami tanta vita, che era un romanzo che tutti hanno raccontato come un romanzo su Gobetti, io invece l'ho visto come un romanzo su un altro studente che non vuole scegliere, non vuole schierarsi e che lascia che la vita sia assolutamente casuale e che in qualche modo era più sulla non scelta, no? Con Gobetti come lo specchio di qualcuno che è incapace di scegliere e quindi sceglie male quando non vuole, perché non vuole scegliere, perché in qualche modo si lascia trascinare dal fascino dei giovani fascisti a Torino. E il libro comincia in una maniera molto bella, con il ricordo del nonno proletario che non sapeva neanche scrivere bene, ed non è una cosa, e non è una... Allora, quando io vedo, ho visto questa cosa e richiamo al nonno, ho avuto subito una specie di oddio, anche Paolo comincia a parlare dei propri nonni, anche Paolo fa il nostalgico, no? e invece non è così, e per questo che è molto bello, invece non è così, e non è come era bello, come era bello il mio nonno, come si stava bene, ma è per dire che siccome io sono un privilegiato, perché non sono un proletario, mi sono emancipato, o i miei genitori mi hanno emancipato dalla condizione di semialfabeta, di persona che deve occuparsi solo ed esclusivamente o prevalentemente di come portare a casa i soldi per poter mangiare, per poter abitare più o meno dignitosamente, ho dei doveri e delle responsabilità nei confronti di me stesso e quindi della società. Non sono al servizio della società, se capisco bene, sono io che scelgo le cose e di conseguenza influisco sulla società. Questo, se ho capito bene, è il senso di quelle due o tre pagine sul nonno. Non è anche, poi magari lo commenti se vuoi, non è anche una cosa di parlare del passato nel senso come ne parlava il filosofo Santayana, per cui chi non conosce il passato ripete gli errori, che secondo Svetlana è una delle frasi più stupide mai pronunciate nella storia dell'umanità, perché noi ripetiamo comunque gli errori, ma guardare il passato come qualcosa che viene proiettato nel futuro, no? Cioè si guarda il passato per capire come dobbiamo agire nel futuro, non per evitare gli errori, ma per scegliere chi siamo rispetto al passato. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che vorrei accennare, veramente cercherò di essere breve, dopo il nonno irrompe nel libro Kierkegaard, è il fascino di Kierkegaard da adolescenti. Siccome tutti noi più o meno abbiamo subito il fascino di Kierkegaard da adolescenti, e ti faccio subito la domanda a cui magari risponderai dopo: che cosa c'è che ti ha così affascinato in Kierkegaard? Ovviamente Kierkegaard è quello da cui poi discende tutto l'esistenzialismo, ma oltre a questo cosa c'è? L'angoscia, la necessità di schierarsi, l'insonnia, cioè non lo so. E ne ho parlato ultimamente con una persona della mia età e ci siamo chiesti perché ci piaceva tanto Kierkegaard e non siamo arrivati a nessuna conclusione. Terza cosa che ho trovato stupendo, che veramente ho trovato un piccolo capolavoro, è il racconto di Walter Benjamin, perché è un piccolo capolavoro letterario dentro un saggio. Perché Paolo Di Paolo racconta Benjamin e il suicidio di Benjamin a Porpù, non direttamente, cioè non fa l'errore di raccontarlo per la 123esima volta, questo racconto, ma attraverso una serie di mediazioni che sono poi il succo della letteratura, per cui sono a Parigi, lui è Tabucchi, ne ha parlato prima Anna Benedetti di Tabucchi, per cui Paolo sta a casa di Tabucchi a Parigi. Tabucchi racconta di Hannah Arendt, che racconta di Walter Benjamin, e solo così si arriva, e tutto questo avviene attraverso la traduzione del testo di Hannah Arendt su Benjamin, credo che sia il pescatore di perle, e Tabucchi lo racconta attraverso la traduzione in francese di Hannah Arendt, per cui un'ulteriore mediazione, per cui ti arriva Walter Benjamin con 4-5 mediazioni, ed è per questo, ed sono dei miracoli che crea la letteratura, che attraverso la mediazione, attraverso una serie di mediazioni, la cosa diventa immediata e autentica, no? Ed è molto, molto, molto bella questa cosa. E qui la seconda domanda, ovviamente, visto che parli tanto dei maestri, chi era per te Tabucchi, come l'hai conosciuto, che importanza ha avuto per te? Perché comunque è un intellettuale molto interessante, anche pieno di contraddizioni, no? Cioè un intellettuale assolutamente progressista, ma anche con un forte richiamo romantico, quasi nostalgico, quasi reazionario. Io mi ricordo un suo articolo che lui ha scritto sull'Espresso ai primi anni, tipo 2002-2003, gli ho chiesto di fare un articolo proprio sulla guerra e sulla guerra di Bush, eccetera, eccetera, dove lui citava Goya e gli spagnoli che resistono all'illuminismo, portato sulle baionette da Napoleone come l'esempio più luminoso dell'affermazione della propria identità. Cioè, non aveva nessuna paura di giocare con, cioè, poi identità cattolicissima, reazionalissima, eccetera, eccetera, contro i lumi, ma non intendeva lui la resistenza ai francesi in nome del patriottismo, ma proprio in nome dei valori più quelli che noi in genere condanniamo o che respingiamo. E dopodiché fa tutta una serie di altri personaggi, abbiamo già parlato. C'è un capitolo anche molto bello su Hans e Sophie Scholl, due ragazzi tedeschi che a un certo punto distribuiscono semplicemente dei volantini, sono dei cattolici, molto patrioti, con pochissima coscienza politica, e in qualche modo forse si sacrificano inutilmente con questi volantini assolutamente inutili distribuiti a Monaco, e vengono ghigliottinati anche perché sono incapaci di imbastire una vera cospirazione. È un gesto morale. Allora, lì anche qui la domanda che ti faccio subito è ovviamente l'importanza del gesto, cioè il gesto conta o conta l'efficacia del gesto? Che senso ha farsi ghigliottinare all'età di 19 anni senza ottenere nulla, per passare semplicemente alla storia, come ricordo la storia? Ha senso questa cosa? Io non ho una risposta, ma poi mi interessa la tua risposta, perché io sono vecchio, tu sei giovane. E allora l'ho fatto per onore, per patriottismo, per dignità, no? E c'è una cosa che non commento perché va letta su Calvino e sullo sguardo di Calvino e sul fatto che attraverso lo sguardo sull'altro che possiamo conoscere il mondo ed entrare nell'essenza delle cose, e che volendo si può anche trattare come quasi un trattato sul rapporto tra ontologia e fenomenologia, perché lui è fenomenologico, Calvino, ma in qualche modo tu gli attribuisci delle ambizioni ontologiche, no? Cioè, che lui cerca l'essenza delle cose, no? E leggendolo mi è venuta in mente una frase di Franz Rosenzweig in cui lui spiega come il compito del filosofo è stupirsi, cioè perché che la sedia è la sedia lo sappiamo tutti, e il filosofo deve spiegare cosa c'è altro nella sedia, no? E tu un pochino lo attribuisci a Calvino, dimmi poi se è vero. C'è un capitolo molto bello e poi si finisce con le questioni di oggi, no? E le questioni di oggi sono lui, Paolo Di Paolo, dice: guardate che ancora pochi anni fa in questo paese esisteva un dibattito tra gli intellettuali, ed era un dibattito vero e sincero. Cita Pierpaolo Pasolini, che critica Calvino severamente. Noi gli viene in mente il furioso litigio tra Pasolini e Fortini, e dove tutto sommato erano lì, volavano parole molto pesanti, ma nessuno dei due ha tolto la dignità dell'intellettuale all'altro, cioè sono rimasti in qualche modo, il rispetto è rimasto, si rinfacciavano di non essere fedeli al proletariato, di essersi troppo imborghesiti, ma non c'era questa cosa. E dice: beh, oggi tutto questo è impossibile. Oggi si pensa che Dario Fo ha avuto il Nobel perché era uno scherzo dell'Accademia svedese, perché gli piacciono i comunisti, eccetera, eccetera, e dice: in qualche modo questo mondo, così come è oggi, dove gli intellettuali e gli scrittori non si prendono sul serio, tutto sembra uno scherzo, tutto sembra una cosa, una cinica presa in giro, una satira che in realtà non è critica di niente, tutto questo è insopportabile. E questo è più o meno quello che lui dice. Poi dopo io ti farò un'altra domanda proprio sulla possibilità dell'esistenza dell'opinione pubblica, ma vorrei che tu cominciassi appunto a rispondere alle domande che ti ho fatto intanto, sai, Goya.
vi ringrazio di essere qua e ringrazio Anna per Paola per l'invitare, per non dimenticare, dove, come magari qualcuno di voi ricorderà, sono stato anche ad affiancare alcuni scrittori, Rosetta Loli già soltanto quest'anno e Filippo La Porta, per dire, dell'ultima stagione, ma più volte sono venuto qui e una volta a questo tavolo, appunto al centro, c'era proprio Antonio Tabucchi, nella credo ultima apparizione italiana presentavamo quel libro che si chiama Viaggi e altri viaggi, che avevo avuto il privilegio e l'onore di curare, quindi per me venire da autore a raccontare il mio libro mi fa doppiamente piacere. E che sia Blood and Corcoran a suscitare la discussione, a innescare una serie di riflessioni, mi fa tanto più piacere, perché è vero, non solo mi ha dato l'occasione per scrivere su un grande settimanale ormai diversi anni fa, quando lui gestiva quelle pagine culturali, sempre con un atteggiamento poi di chi non accoglie la prima proposta così come viene confezionata, ma cerca sempre di problematizzarla. E detto questo, provo a raccogliere una serie di suggestioni che tu hai fornito, dando però per assunto che non ho le risposte per quasi nessuna di queste domande, di queste provocazioni. Credo però di poterti dire una cosa, di potervi dire una cosa, e cioè che questo piccolo libro che si chiama appunto Tempo senza scelte, che è una collanina di Einaudi, dove di solito sono ospitati effettivamente antropologi, filosofi, le riflessioni sull'etica, sulla filosofia, sulla politica, si sta aprendo nell'ultimo periodo anche alla riflessione di alcuni scrittori, anche la Muggia è stata ospitata nella stessa collana, e lo spirito con cui credo Einaudi voglia così interagire anche con i narratori è proprio quello di cercare di farli stare dentro una forma misurata, breve, di 100 pagine non di più, per trattare in un modo a metà tra saggio e narrativa temi insomma decisivi, ecco, senza avere delle risposte, ma magari così provando a sollecitare delle domande. Allora, io ho accettato questo invito di Einaudi, credo per una duplice delusione, partirei da questa parola, che non è né il disincanto, se volete, né un'altra parola un po' abusata, che è il pessimismo, no? Vorrei tenermi al riparo, anche solo per ragioni anagrafiche, e dal disincanto e dal pessimismo, non mi pare di doverli frequentare, perché a tutti, anche a 33 anni, capitino, diciamo così, giornate di sconforto. La delusione però c'è, ed è una delusione che nasce, quella più, se vuoi, legata all'officina dello scrittore, dal romanzo. Non dal mio romanzo, ma dalla possibilità in Italia, nel 2017, nel 2016, in questi anni, di ottenere, attraverso la piattaforma della narrativa, del romanzo, una discussione pubblica. Sono arrivato a una conclusione anche abbastanza cruda, e cioè che questo non è quasi più possibile letteralmente. Il che non significa che il romanzo non sia uno strumento interessante da un punto di vista conoscitivo e stilistico, e che non escano, come mostra anche una rassegna come questa, romanzi interessanti. Ma che, e qua poi tu dimmi se la pensi allo stesso modo, o comunque come la pensi, perché è interessante, siano gli scrittori, al 99% dei casi, a dare per assunto, quando cominciano a scrivere un romanzo, che quella zona, diciamo così, di scrittura narrativa non aprirà in sostanza nessun dibattito. Lo danno per scontato. Io non intendo dire che il romanzo debba farsi portatore di una prospettiva appunto ideologica o apertamente provocatoria, ma che, per esempio, se io prendo un romanzo, un racconto lungo che cito come La giornata di uno scrutatore di Calvino, quel romanzo sia un racconto non ideologico, non parlo quindi di autori in cui la cosa è più evidente, appunto Pasolini, Houellebecq, insomma, dove la provocazione è manifesta, ma lui racconta una storia che però ha dentro di sé la chiave di una discussione etica, di un problema che lascia al lettore, che il lettore può risolvere anche su un terreno di discussione civile. Mi pare che questo sia completamente abbandonato dagli scrittori e quindi in qualche modo anche dai lettori. Voglio dire, cioè, che abbiamo rinunciato a fare qualcosa, e questa delusione ha comportato la spinta un po' a rispondere all'occasione di Einaudi e a dire: forse con un saggio, con un piccolo saggio, riesco a porre dei temi più frontalmente. Un po' mi dispiace, credo e continuo a voler credere che il romanzo possa essere anche qualcosa di diverso dall'intrattenimento, lo chiamo senza snobismo, fine a se stesso. Mi pare che il romanzo possa tutt'oggi esserlo, perché lo vedo anche soltanto senza nessuna esterofilia, verso la quale non ho nessuna inclinazione, che ad altre latitudini il romanzo lo è tutt'oggi. Se voi prendete un romanzo come Giuda di Amos Oz, è ovvio che sto parlando di un maestro, di un gigante della letteratura, va bene, però bisogna anche dire che i maestri ci sono, ad altre latitudini forse, ma ci sono. Quel romanzo lì non ha niente di esplicitamente ideologico, né ci racconta, come uno sospetterebbe dal narratore israeliano, che pure ha toccato ampiamente la questione, il rapporto tra Israele e Palestina. No, racconta un ragazzo che sta tentando di portare a compimento uno studio sulla figura di Giuda Iscariota. Nel momento in cui ci racconta questa storia, ci trascina dentro quella storia, pone una serie di problemi morali enormi, come il romanzo nella sua struttura più solida, quella otto-novecentesca, ha comunque dimostrato di poter fare. Lascio questo segmento della discussione perché naturalmente porterebbe lontano. Però la delusione è quello che io ho raccolto, ho detto ma allora non ci si riesce a fare questa cosa. L'altra delusione invece nasce proprio dall'Italia che abbiamo sotto gli occhi, che non c'entra con la letteratura. Per esempio è, anche se so che stanno registrando, però voglio dirlo, e sperate una futura memoria, io trovo, ve lo dico sinceramente, scandaloso che uno dei più importanti settimanali culturali italiani, Domenicale del Sole 24 Ore, fosse occupato ogni domenica da una rubrica che si chiama Memorandum di un signore che si chiama Roberto Napoletano, che adesso è indagato. Ora, il fatto che sia indagato, io ho collaborato a quel settimanale, io ho avuto anche l'imbarazzo a posteriori di presentare il suo libro. La delusione, voglio dire più che lo sconcerto, la delusione di sapere che i comportamenti di questa persona, al netto naturalmente di quello che l'indagine giudiziaria porterà a verifica, che questa persona, i comportamenti di questa persona non coincidessero neanche da lontano con ciò che questa persona andava scrivendo. Ho fatto ieri sul Fatto Quotidiano, che era l'unico giornale che avrebbe ospitato una lettera del genere, e non condivido metà magari delle posizioni di quel giornale, ma so che nessun altro giornale avrebbe pubblicato quella lettera. Io ho detto, ho preso il memorandum, ho ritagliato il memorandum, ho messo insieme delle frasi, adesso non ce l'ho sotto mano, ma vi dico, erano sconcertanti per la quantità di retorica sull'Italia che ce la fa, sui giovani che non hanno lavoro, sulla responsabilità della classe dirigente, un moralismo d'accatto, bolso e retorico, dove non c'era un solo segno, l'abbiamo visto, di coerenza appunto tra gesti, a proposito dei gesti, e parole. Allora, non voglio farne un bersaglio, ma voglio dire che quella è la mia delusione personale, perché nel momento in cui uno compra quel giornale, vedevo anche i lettori come interagivano, tu devi dare per assunto che ci sia, non dico la santità dietro un certo tipo di parole, anche se dalla retorica bisognerebbe sempre guardarsi, quella era comunque retorica, anche se fosse stata proveniente dalla persona più trasparente del mondo, ma a maggior ragione io trovo deludente questo. Dice, perché metti insieme queste due delusioni? Perché queste sono la miscela, diciamo così, esplosiva o il carburante della mia riflessione. Mi sono detto, se abbiamo noi dei tromboni nei giornali che fanno le pulci a una ipotetica classe dirigente di cui non individuano mai effettivamente, no? I nomi, i cognomi, sempre così, genericamente, la classe politica, la classe dirigente, e la coerenza tra ciò che scrivono e ciò che vivono, ma io dico anche umanamente, perché la cosa che mi deludeva era scoprire da vicino come i comportamenti, direi proprio banalmente umani, di questa persona contraddicessero in tutto il tono retorico di quegli editoriali. Allora, da un lato la delusione per la mancanza del dibattito pubblico, da un lato la delusione per questo scollamento tra parole e gesti, ho detto, ma posso dire qualcosa, non perché abbia chissà quale esperienza, ma perché voglio quantomeno manifestare questa delusione. Ma questa è l'origine accentuata, diciamo, da fatti recenti. Vengo a rispondere alle due domande. La prima che tu mi facevi era quella rispetto alla scelta, al coraggio, al gesto. Sono partito da me stesso e mi sono guardato allo specchio, arrivando alla constatazione proprio di quel privilegio di cui parlavi. Sono nato nel 1983, quindi in un tempo al riparo dalla pressione massima della storia, almeno a queste latitudini europee, perché di lì a poco, quando io stavo per compiere 6 anni, veniva giù il muro di Berlino, diciamo che la percezione che poteva avere un piccolo europeo negli anni 80-90 era almeno appunto una condizione, diciamo, di privilegio acquisito all'atto di nascita, di piccolo privilegio acquisito all'atto di nascita, di non essere mai esposto, come non lo sono mai stato letteralmente, a scelte radicali, a scelte coatte, a scelte spinte da quella pressione massima della storia, in cui gli individui si trovano di fronte a un crepaccio e sotto quel crepaccio c'è letteralmente il vuoto. Io questo non ho mai avuto, per fortuna voglio dire, no? Questa sensazione. E credo di condividerla con larga parte della mia generazione. Certo, ogni storia fa caso a sé, ogni individuo fa caso a sé, e ci sono situazioni anche di profonda difficoltà e naturalmente drammaticità. Però se prendiamo un colpo d'occhio, insomma, diciamo, il giovane europeo di oggi, dell'Europa e dell'Italia del 2017, non è uno esente da problemi, da complessità anche di natura psicologica, ma sicuramente non è spinto su quel cretaceo, non è spinto su quel burrone. Mi sembrava cioè che l'ultima generazione che avesse potuto sentire, avvertire quasi corporeamente la pressione massima della storia fosse la generazione appunto dei miei nonni. In questo senso non la guardavo con nostalgia, perché sarebbe ridicola la nostalgia per ciò che non ho vissuto, e in assoluto mi sembra infrequentabile come sentimento se diventa una visione del mondo. Però certo, quegli uomini, quelle donne nati tra gli anni 30 e gli anni 40, che ancora appunto abbiamo tra noi per fortuna, no? Una generazione che sta invecchiando chiaramente, ma che ha addosso i segni di quella pressione massima della storia, in cui guadagnare un'identità significava comunque compiere qualche sacrificio, un sacrificio di qualche natura. E quindi non facevi in tempo a chiederti chi fossi, che già eri qualcosa, o perché spinto dalla necessità pratica, o perché spinto anche dalla temperatura ideologica, no? Dalla temperatura spirituale, cioè da qualcosa che nel Novecento era molto più riconoscibile, molto più minaccioso, anche se volete, ingombrante. Chi è nato dopo, come me, abita, lo dico a un certo punto del libro, quel segmento, avete presente i grafici demoscopici, no? Dove c'è sempre una fetta che dice non sa, non risponde. Io la trovo sempre molto divertente, perché è evidente che nasce anche solo dal fatto che chi è stato chiamato per il sondaggio stava facendo qualcos'altro. Però in sostanza, no? Quel non sa, non risponde diventa un po', se vogliamo estremizzare, lo spazio che stiamo abitando tutti. E che abitiamo soprattutto noi più giovani, perché nessuno ci impone una risposta netta, né ci vengono fatte domande nette, e forse uno potrebbe dire anche per fortuna, cioè che sollievo, ma nessuno ci chiede una risposta netta. In sostanza, su una prospettiva politico-ideologica uno può tranquillamente galleggiare verso i 40 anni senza aver mai definito un orizzonte politico. Così, neanche un orizzonte spirituale, e questo può essere una liberazione se volete, ma in ogni caso è andato da registrare. Proprio poco dopo che fosse uscito il romanzo precedente mio, che parlava anche di questo tema della spiritualità, è uscita una indagine demoscopica, la più ampia fatta in Italia nell'ultimo ventennio, sul campione 18-24 anni, sul tema della spiritualità dei ragazzi, diciamo, in Italia. Il titolo è sintomatico, piccoli atei crescono. Vorrei che la leggessimo il dato, ma che è abbastanza sconcertante, senza, come neutralmente, ecco, prendiamolo per buono. Beh, ci dà la fotografia di ragazzi tra 18 e 24 anni che all'80%, grosso modo, non rispondono, meglio ancora, non intendono rispondere alla richiesta di definire la propria spiritualità. Il che non significa, attenzione, che siano atei necessariamente, anzi, perché non fanno professione di ateismo né diagnosticismo consapevole. Ma non intendono, secondo categorie precostituite, definire la propria spiritualità. E questo è un dato interessante, perché fa il paio con quell'idea di identità mutevole, aggiornabile, anche sul piano, per esempio, di morale sessuale. Cioè, allora, nel momento in cui tutto è così, uno potrebbe usare l'aggettivo che Bauman offre, e che però purtroppo tenderei a fare una moratoria sull'uso di quell'aggettivo, perché sennò ci confondiamo, perché è stato talmente male usato rispetto alle premesse di Bauman che è diventato un po' a buon mercato. Comunque, l'identità, sì, liquida, diciamo così, l'identità aggiornabile, come dice Baudet, comunque l'identità che non si dà mai per consolidata, che è sempre un passo avanti rispetto al punto in cui sei, no? La insegui, ti insegue, ma non sei qualcosa. Allora, partendo da questa constatazione che riguardava me, che forse riguardava anche un piano generazionale, ho detto, non ho mai scelto, ho sempre solo forse potuto opzionare qualcosa, per dirvi, no? Quando uno si trova a scegliere che università fare, che liceo fare, stiamo parlando di scelte o stiamo parlando di opzioni che tutto sommato intanto sono reversibili? Non dico che siano senza impegno, ma dico che non sono radicali, che non sono estremiste, non sono estremi. Allora, arrivo, scusate, alla domanda che risponde alla domanda. Il punto era questo, ma davvero non ho la risposta. È una libertà superiore questo non essere costretti a scegliere. È un orizzonte che abbiamo guadagnato di maggiore libertà. Oppure, come dico a un certo punto del libro, è un lusso sì, ma disperante. Perché ho l'impressione se è un lusso disperante, un lusso che dispera. Perché se guardo appunto ai miei coetanei, e non voglio fare neanche qua in sociologia spicciola, però voglio dire di che cosa si lamentano oggi i trentenni, a ragione o a torto, però qual è l'umore generazionale? Una generazione che non sa definirsi, che non ha punti d'appoggio, che spesso cerca nella fuga anche un po' disperata verso un altrove, verso il fuori, parlo dei giovani italiani per esempio, ma parrebbe anche per l'Europa del Mediterraneo, questo senso proprio di sconcerto generazionale, di aver studiato per qualcosa che non fare mai o che non fare mai nella misura in cui avevi pensato di poterla fare, eccetera, 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 tutto quello che sapete se avete parenti o persone vicine di questa generazione, ma anche un senso appunto di angoscia, quasi direi esistenziale, perché senti di non consistere, cioè di non avere, e uso un sostantivo che viene proprio fuori dalla lezione non scritta di Calvino, non avere uno spessore, cioè di non avere una zona del mondo da abitare con una certa consapevolezza e anche con un certo orgoglio, se volete. Allora, se questa è la fotografia, un po' per le spicce naturalmente, mi rendo conto, il punto era chiedersi, in questo tempo che io definisco senza scelte, ci stiamo illudendo di poter non scegliere, cioè di rinviare costantemente l'appuntamento con la scelta, oppure è solo appunto un alibi? Ecco, è un alibi questo tempo senza scelte, ecco perché alla fine dico tempo senza scelte, punto interrogativo. E se fosse che non ci stiamo accorgendo di cosa andiamo scegliendo, cioè che la nostra vita è comunque una sequenza di scelte, sempre, e però non stiamo dando consapevolezza a quelle scelte, non le vediamo come tali, cioè non si configurano davanti ai nostri occhi come scelte. Però poi ti accorgi degli effetti di quelle scelte. Su un piano politico, oggi l'Olanda vota, per dire. E che cosa votano quei cittadini olandesi? Io mi ricordo per esempio con grande sorpresa, non tanto Brexit, che pure quella mattina a me, in fondo italiano, che poteva avere un rapporto con Londra come penso, non so, più della metà degli italiani, un rapporto di simpatia, di suggestione, di fascino, ma non più di questo in fondo, no? Però mi ricordo quella mattina dopo come un senso di disorientamento. Ma la cosa che mi ha accentuato questo senso di disorientamento mio personale erano le facce degli intervistati che avevano votato per la Brexit e che dicevano candidamente: ma io non pensavo, ma io non avevo capito, ma io non credevo. Allora, con dei pianti anche a volte, che erano un po' isterici, ma voglio dire, allora che peso avevi dato a quella scelta lì? Che cosa credevi di fare dicendo no o sì? Ecco, allora, questo è l'orizzonte, no? Naturalmente non ho né gli strumenti né, come dire, l'attitudine per poter risolvere alcunché. Posso riprendere più da quello che dicevo e poi per tornare a darti la parola per dirti che, ecco, mi hanno aiutato necessariamente un po' di maestri.
Tabucchi, racconta un po' di
ti dico di Tabucchi, ti dico forse anche prima di Kierkegaard, perché lì è stato banalmente il fatto di voler andare a rivedere me stesso che leggeva Kierkegaard, non perché io avessi chissà quale frequentazione. Sono andato a riprendere molto semplicemente il mio manuale di filosofia. Ho trovato delle sottolineature così accese in questa penna rossa, era veramente pagine vissute, no? Ho detto, ma chi era questo ragazzino di 16 anni che si accendeva così tanto leggendo Out? Credo, rileggendolo adesso, un po' di anni dopo, che mi colpissero due elementi. Uno, l'aspetto narrativo di Kierkegaard, narrativo lirico, di una filosofia che è anche e soprattutto narrativa. Mi dispiace, magari perché sembra deprezzante nei confronti della filosofia professionale, però credo che l'unica filosofia che davvero ci sorprende o ci stupisce è una filosofia che diventa narrazione, diventa narrativa. Penso a dei libri di Nancy, penso anche a Derrida meno oscuro. Quando diventano dei narratori, i filosofi innescano quel rapporto con lo stupore, mentre se fanno teorici e basta, è molto difficile digerirli. Comunque, Kierkegaard è un narratore, cioè era uno che ti diceva: la tua vita è come la nave che stai guidando, tu sei il capitano di questa nave. Dice proprio così, e dice: il punto è che le correnti spingeranno comunque questa nave. Solo che, e questo lo trovavo penso già a 16 anni, incredibile, che dicesse non tanto il problema della scelta, ma viceversa il problema della non scelta. Cioè lui dice: tu puoi anche non scegliere, ma ci sarà un punto in cui la scelta non sarà più possibile. Questo io lo trovavo angosciante, forse già allora è tanto più oggi. Dice: la nave sarà stata spinta comunque da qualche parte e tu ti accorgerai di non poter più muovere il timone in una certa direzione. La scelta, la vita avrà scelto per te. Allora, quando dice questo, dice anche: pensi di poter sgattaiolare via a mezzanotte sotto un coperto da un mantello per tutta la vita, pensi di poter scherzare sempre con la vita. Lo dice a se stesso, è uscito un bellissimo libro, adesso non mi ricordo neanche sotto tortura l'autore, ma poi lo ritroviamo, è uscito da Iperborea, un narratore scandinavo che parla del filosofo dell'istante e fa una narrazione su Kierkegaard, incredibile perché parla proprio di questa emotività complessa dell'uomo Kierkegaard. Ecco, allora ho cercato, dico semplificando, sostegno e appoggio in tessere narrative che mi portassero nel percorso appunto di alcuni maestri, mi esponessero a questo percorso. Tabucchi, Tabucchi è stato un incontro che riguarda proprio gli anni di liceo, perché avevo letto, oltre a Sostiene Pereira, che mi aveva abbastanza folgorato, devo dire, soprattutto per la forma, perché se vi ricordate quella ripetizione del Sostiene Pereira non è così, non è un orpello, è qualcosa che poi fa somigliare quel libro alla deposizione davanti a un ipotetico tribunale, che forse è quello della coscienza, forse è quello della storia. A Parigi si possono vedere le carte, che io non conoscevo ovviamente, di preparazione del romanzo, lui scriveva a penna su dei quadernetti neri. C'è scritto secondo Pereira, poi tira un rigo e scrive sostiene, ma per dire l'intuizione che poi risolve, no, anche la prospettiva del romanzo. Avevo letto Sostiene Pereira forse troppo presto, poi leggo un libro nel 2001 che si chiama Si sta facendo sempre più tardi, e poi incontro Tabucchi. E l'incontro con lui è stato un incontro tempestoso, come potevano essere gli incontri con lui, cioè un uomo di grande generosità, ma anche un uomo complicato e pieno di contraddizioni. Ma devo dire, entrare nella sua officina è stata una grande, per me, occasione. Intanto perché mi sono trovato nella fase in cui Tabucchi non veniva quasi più in Italia, e questo veniva preso da molti come un atteggiamento anche un po' snob, un po' sofisticato, ma tenete conto che ancora oggi gravano sulla sua famiglia due querele che non sono state ritirate. Una dal presidente, ex presidente del Senato Renato Schifani, un risarcimento di 1 milione di euro che adesso grava sulla famiglia, e poi 500.000 euro di risarcimento chiesti da Giuliano Ferrara. Nessuno dei due ha mai ritirato dopo la morte di Tabucchi, che tra l'altro anniversario del 25 marzo, è morto già da 5 anni, Tabucchi sembra incredibile, ma è così. E allora, per dirvi, stavo proprio nel momento in cui il rapporto di Tabucchi con l'Italia era veramente complesso. Non so se te lo ricordi, ma il giorno dopo la morte, cioè il 26 marzo del 2012, il Corriere della Sera, cioè il più importante, insieme alla Repubblica, il giornale italiano, titola testualmente l'anti-berlusconiano che scelse l'esilio. Ora questo vi dà la misura di come in Italia vengono lette certe cose. È possibile che uno dei più importanti scrittori, insomma, tradotto in 38 lingue, fosse ridotto all'anti-berlusconiano che scelse l'esilio? Ma quell'esilio Tabucchi lo soffriva. Io ricordo le sue telefonate quando già ormai la malattia era abbastanza avanzata, e mi chiedeva di raccontargli delle fognature italiche, così lui si esprimeva al telefono, ma sentivo anche una sofferenza in questo dire così. Poi era un tratto toscano, come potete immaginare, visto che siamo a Firenze, che è anche quella ruvidezza tipica, no? Di chi comunque, amando qualcosa, però non ammetterà mai di amarla fino in fondo. No? Adesso io non voglio fare il cliché, però mi piace questo tratto, cioè questo essere bruschi a volte, ma nascondendo un profondo amore per qualcosa. Credo che fosse questo. Mi ricordo una notte, addirittura una notte, perché lui era un animale notturno, a fotocopiargli degli atti giudiziari che gli arrivavano dalla redazione del Fatto, quindi sentivo quasi dentro una trama di spionaggio in sostanza. Ma la cosa che mi colpiva di Tabucchi era questo suo estremismo della parola pubblica e questa sua, e qui arrivo a concludere questa prima parte, percezione dell'impegno dello scrittore non come qualcosa di esteriore, ovvero di ideologico. Cioè c'era un Tabucchi che prendeva posizione sui fatti del mondo perché lo sentiva da cittadino, era una questione viscerale, ma c'era un Tabucchi narratore che diceva l'impegno di uno scrittore può essere anche raccontare un orto di pomodori, un campo di pomodori. Il punto è che la tensione con cui tu racconti qualcosa, a qualunque cosa del mondo, è il tuo impegno, la tensione morale, la tensione esistenziale con cui racconti qualcosa. Allora, vi dico, per concludere questa scena, è uno degli ultimi racconti di Tabucchi, si intitola Clop, Clop, Cloppete, Cloppete, che è un verso di Palazzeschi, la fontana malata, mi pare si chiamasse la cosa. C'è uno scrittore che soffre di mal di schiena, molto simile a lui, e sua zia sta morendo in un ospedale. C'è questa flebo, che appunto fa sentire questo gocciolio un po' spettrale, e il nipote sta lì al capezzale di questa zia che alterna momenti di lucidità a momenti di sonno. E c'è un televisore acceso. E il televisore acceso manda immagini un po' confuse. Poi a un certo punto la zia, in un momento di lucidità, dice, vedi, indicando la televisione al nipote, dice, vedi chi l'ha educato il popolo? L'ha educato il grande fratello, dice a un certo punto, no? È una cosa un po' eccessiva, se vuoi. Poi si riaddormenta. Poi si risveglia e dice, Ferruccio. Ma proprio così dice, sentì che lo chiamava con un soffio, Ferruccio. E gli dice, ti ricordi com'era bella l'Italia? E il racconto finisce con questa frase che è effettivamente forse un po' nostalgica. Ma in questo ti ricordi com'era bella l'Italia? C'era in lui probabilmente un malessere che era proprio dentro la trasformazione di un paese che probabilmente non accettava neanche più l'idea, perché forse lui un po' pagato questo, che il dibattito pubblico fosse un alimento appunto sociale, civile, perché ogni anno fai la lista laica per Pasolini, facciamo la lista laica per Pasolini, e poi se c'è uno scrittore che tenta di fare qualcosa di più, di scrivere un romanzo e renderlo finalista a un grande premio, noi ci spaventiamo, ci stizziamo, ci... c'è un malumore che serpeggia di fronte a qualunque scrittore faccia un salto oltre se stesso. Esempio dell'altro giorno, Robinson, il supplemento domenicale di Repubblica, interrogava gli scrittori sul ruolo dello scrittore al tempo della cosiddetta post-verità. A parte Saviano, che fa caso a sé, se ci ha fatto caso, non c'è un solo scrittore italiano, ma non credo solo per il provincialismo che a volte alberga nei giornali, no. Ma perché letteralmente, scusate, ma chi chiamavano? C'era Grossman e c'era Carré, e c'era Jablonka, cioè c'erano figure di persone di mezza età, quindi stiamo parlando neanche dei maestri ottuagenari, stiamo parlando di persone adulte, nel pieno della loro maturità, ma che danno al senso del loro fare letteratura. Io ho trovato straordinario quello che ha detto Grossman in quel pezzo, sembrava trascurato in una conferenza fatta a Monaco, così, dice: ma la letteratura è sempre politica, la letteratura è politica nel momento in cui ti costringe a fare i conti con l'identità dell'altro. Voglio dire, proverbio, quanto volete, tirato con l'accetta, ma non c'è altro, per me non esiste altro orizzonte che non sia questo. Allora, purtroppo, gli scrittori italiani non sono più disposti, in larghissima parte, a prendersi neanche la responsabilità di pensare al loro stesso mestiere come a qualcosa che produce, non un cambiamento, perché non credo neanche in questo, ma una discussione, un movimento, un cambiamento della prospettiva, cioè una responsabilità, io direi, più che l'impegno, perché hanno fatto annegare progressivamente tutto nel cazzeggio, nel disimpegno. Appena prendi qualcosa sul serio c'è subito l'ultimo degli scrittori che fa la pernacchia al fondo della sala. Un salotto come quello di Fabio Fazio, che ospitava McEwan e Anne Sorz, adesso ha come ospiti fissi Fabio Volo e Marzullo, con tutto rispetto. Però voglio dire, allora evidentemente ti ricordi com'era bella l'Italia, bisogna poi a un certo punto pure dirselo, forse, senza essere né disincantati né nostalgici.
Benissimo quello che ha detto finalmente Paolo, e che riprende esattamente il senso e la volontà di questo tempo, senza scelte, molto bello. Forza Claude.
Io non so che cosa devo dire, nel senso che, no, su serio, nel senso che a me mi interessava molto, sono contento delle cose che ha detto Paolo, con alcune sono molto d'accordo, con altre no, ma cerco di spiegarlo, perché volevo appunto sapere il tuo punto di vista, sapere, è abbastanza noioso sentire un signore che ha 65 anni quasi tra poco, è molto più interessante sentire uno scrittore che ha 33 anni, no? Hai 33 anni, 34, 33 anni, no? E allora, e quindi dà anche una qualche speranza quello che hai detto, no? Nonostante tu volessi dire che la situazione è disperante, sei la prova vivente che non è disperante. Ho da dire 3-4 cose, alcune mi perdonerete, ma non posso esimermi da alcuni commenti. Io non so bene da dove cominciare. Comincerei forse dal mestiere dello scrittore, che forse viene la cosa più facile, e non dalla situazione generale. E comincerei dal fatto, io ovviamente non voglio parlare di della situazione dei giornali, perché sono uscito pochi anni fa da un giornale, ho avuto anche compiti di una certa responsabilità, e non sarebbe elegante parlare di quello che avviene oggi e come avviene oggi e queste cose qui. E posso però dire una cosa così a mio favore, visto che sono autore di un libro uscito l'anno scorso, Il bambino della neve, che è uscito con Feltrinelli, e posso dire che quando abbiamo fatto la riunione con l'ufficio stampa di Feltrinelli, in cui per la prima volta mi sono trovato, anziché come interlocutore, nel ruolo dell'autore, ero completamente... era una cosa molto strana, anche per loro era molto strano, e io ho fatto due richieste, una non ve la dico, l'altra ve la dico, ho chiesto di non essere costretto da loro di andare in televisione. Cioè, è la condizione sine qua non, cioè non sine qua non, però non volevo andare in televisione per un semplice motivo, perché il mio mestiere, ho detto, è scrivere. Cioè, se la gente vuole sapere quello che io ho da dire, legga il mio libro. A meno che non ci siano trasmissioni che parlano dei libri, e non d'altro. Siccome tra le trasmissioni che parlano dei libri non ce ne sono quasi, sono pochissime, non ho nessun motivo per andare in televisione a confrontarmi con qualcuno che non ha letto il mio libro, di cui non gliene frega niente del mio libro, e raccontarlo per un minuto e mezzo. È umiliante. Penso che gli scrittori che vanno in televisione, non come tu hai detto prima, ma chi non hanno grosso, ma cosa che Fazio veramente non fa più, ma basta non guardare Fazio, è una libertà, siamo liberi non guardare Fazio. No, questo lo dico nel senso che Fazio è una delle delusioni più grandi della mia vita, cioè è un intellettuale, dico, visto che sei regista, un bravo intellettuale che a un certo punto abdica al ruolo dell'intellettuale e fa altro, ma lo richiede a me, a fare il suo. Non voglio dare giudizi morali, non ho il diritto di scegliere la cosa. Il problema è che non c'è altro. Questo mi porta allora a una cosa che sulla situazione dell'opinione pubblica a cui arrivo. Una sola cosa sugli scrittori, perché non sono molto d'accordo con te. Nel senso che cioè, sono d'accordo probabilmente su una cosa che tu hai detto tra le righe e che è evidente, quando tu parli della tensione morale e quando citi Grossman, eccetera, eccetera. Allora, è evidente che il compito, la scrittura, il romanzo, la scrittura e la letteratura, diciamo, è una cosa politica, immediatamente politica, non tanto per le idee che scrive, ma per l'esattezza della lingua, no? Cioè, allora, Joseph Conrad è uno scrittore politico perché la sua lingua è precisa, no? Allora la responsabilità dello scrittore, e poi anche la responsabilità dell'intellettuale, è usare le parole precise, no? Ed è lì, è perché questo è il contrario, la precisione del linguaggio è il contrario della volgarità e della sciatteria. E allora una cosa che in qualche modo, non dico possa migliorare la condizione dell'umanità, ma insomma contribuisce un pochino anche a quello che tu chiami la presa di coscienza di chi siamo noi, della nostra identità. E devo dire che da questo punto di vista la situazione forse è un po' migliore in Italia di quanto tu descriva, nel senso che la situazione come tu la descrivi era così qualche anno fa, fino a 5, 6, 7, 4 anni fa, non lo so, effettivamente la maggior parte degli scrittori italiani, ma non perché sei tu, a me mi ha colpito quando ho letto i tuoi libri prima di tutto il linguaggio che usavi, no? Non era il linguaggio degli scrittori italiani, era un linguaggio appunto molto preciso, molto, molto chiaro. E perché a un certo punto la sciatteria generale è affermata, cioè gli scrittori scrivevano in una maniera sciatta, la variante non li citerò. Devo dire che in questi ultimi tempi sono usciti, posso citare almeno tre libri che non sono sciatti, e non mi ricordo i titoli, sono terribile per i titoli. Allora, il libro di Simona Vinci, quello in cui racconta in maniera l'ultima verità, la prima verità, no, la prima. Che ho letto come se fosse l'ultima, è la prima verità, che è un libro bellissimo, sul manicomio in Grecia e su se stessa. Il libro di Chiara Valerio sulla storia umana della matematica, e il libro di un mio coetaneo, Mario Fortunato, uscito da Bonpiani, che è una specie di memoir, noi tre. E sono la cosa che li unisce in qualche modo, oltre alla precisione del linguaggio, è anche il fatto che sono dei memoir. Cioè loro raccontano se stessi, in qualche modo, dando però una forma non per raccontare fatti suoi, ma per raccontare cose di ognuno di noi. Allora forse è questa la forma che oggi può prendere il romanzo. Vuole dire che anche Giuda, nonostante Oslo Begi, è un romanzo autobiografico, cioè è il romanzo in cui Amos Oz fa i conti con la propria biografia, con il proprio rapporto con il sionismo, con Israele, con la storia di Israele, con le possibilità altre non verificatesi nella storia, come tipo stato binazionale, eccetera, eccetera. Poi lui lo nega, ovviamente, gli ho chiesto... Sì, no, ma io gli ho chiesto tre volte almeno, pubblicamente e in privato, lui ogni volta dice, no, figurati, sono romanzi dei romanzi, ogni... tutte le verità sono belle, ma è questo. Allora pongo a te, a questo punto, Anna, che forse oggi costruire un romanzo borghese, un romanzo sociale, un romanzo alla Balzac o alla Montagna Incantata o Montagna Magica di Thomas Mann non è del tutto impossibile, no? Questo volevo dire, e qui l'ultima cosa che dico, forse questo non è possibile per un motivo terribile, che noi viviamo, io ho l'impressione, soprattutto come da giornalista questa impressione, è come se vivessimo un periodo di una vera crisi proprio di episteme, cioè non sappiamo più chi siamo, il nostro mondo è illeggibile, no? È quello che giustamente quello che viene chiamato appunto la realtà liquida, la società liquida, tutte queste cose che tu dici giustamente usate male, da noi usate male di Bauman, peraltro con Bauman non ho mai usato nelle conversazioni la parola liquida e liquidità, perché è evidente. È come se però questa è una chance anche, no? Perché in realtà, siccome sono crollate la maggior parte delle nostre certezze, no? Cioè noi siamo tutti cresciuti, fino alla mia generazione, in alcune certezze che forse erano miti, cioè il mito del progresso, della democrazia, del benessere, il fatto che il sapere porti il progresso sia legato alla democrazia, la democrazia al benessere, eccetera, eccetera, una serie di cose così. Oggi sappiamo che non è così, cioè il progresso non è un valore necessariamente, ne abbiamo paura, e la democrazia non è legata necessariamente al benessere, e la politica non è l'espressione della società, anche perché le grandi decisioni vengono prese altrove, in una maniera completamente opaca e oscura, cosa che poi induce a tutte le teorie cospirative. E sa, il benessere no, non c'è più, i nostri figli vivono peggio di noi, e quindi tutte queste cose elementari non ci sono più. Aggiungi anche alcune cose buone, tipo la rivoluzione antropologica che è stata causata dal femminismo, per cui tutto il nostro pensiero sul genere è completamente cambiato, e quindi è come se dovessimo ricominciare da capo, no? E l'opinione pubblica non esiste più, cioè non c'è più l'intellettuale alla Émile Zola che con Jacques riusciva a tirare fuori dalla galera il capitano Dreyfus e mobilitare l'opinione pubblica, cioè l'intellettuale che fa cose, no? Saviano che osa fare l'intellettuale viene in continuazione attaccato o perché parla male di Napoli o perché guadagna troppi soldi o perché è troppo stare, eccetera, eccetera. Mai sul fatto, mai viene contestato nel merito delle cose che scrive o che dice o perché copia, come se il sapere fosse venisse dal cielo e non dalle cose che uno legge e quindi copia e ricopia, no? E le interpreta, no? Allora, in questa situazione come fai a pensare a poter fare, a poter appunto essere, e non c'è neanche, non sono neanche riferimenti sociali, no? Cioè, per dire una cosa, quando noi diciamo non c'è più la sinistra, certo che non c'è più la sinistra, perché non ci sono più le fabbriche, non ci sono più i quartieri operai, non c'è più questa rete delle persone che nei quartieri degli operai tutti si conoscevano, tutti si aiutavano più o meno, eccetera, eccetera. Tutto questo non esiste, per cui non possono esserci idee forti senza un riferimento sociale forte, no? Cioè le idee camminano sulle gambe delle persone, no? e le idee nascono dalla società, così come la letteratura alla fine. Non a caso le cose belle oggi sono il memoir e non grandi narrazioni sociali, perché non è possibile una grande narrazione borghese della borghesia. Però voglio dire, questa cosa qui è forse anche una chance, nel senso che le storie oggi, e qui veramente mi fermo, che le storie oggi sono tutte ancora da narrare, perché noi pensiamo sempre che tutte le storie sono state narrate, soprattutto noi giornalisti, si è sentito, no? Invece sono tutte da raccontare di nuovo, perché è tutto cambiato. E allora forse la tua generazione, io poi sono vecchio, ma forse la tua generazione può raccontare queste cose. L'ultimissima cosa, una volta dialogando con Safran Foer sul suo libro contro i mangiatori della carne, gli ho chiesto, mi è venuta, mentre lui stava parlando, eravamo a Milano, mi è venuta un'idea, e questo si riferisce alle scelte, e gli ho chiesto: scusa Jonathan, ma forse per la tua generazione, è un tuo coetaneo più o meno, forse per la tua generazione le scelte di vita, cioè le scelte concrete, cosa mangio, come mi muovo, cioè con che tipo di automobile, sono analoghe a quello che per noi era il Vietnam o il mito della guerra di Spagna. La sua risposta era sì. Non so se è una risposta buona o non buona, però voglio dire, sa, un po' di scelte ci sono.
A un certo punto di questo piccolo libro io evoco un padre nobile della sinistra italiana che era Vittorio Foa, il quale a 90 anni, cioè persona cristallina, problematica, insomma è un uomo veramente ammirevole, io non so, non è che non l'ho neanche sfiorato, l'ho solo così intravisto come figura. Dice: ma riparo dalle ideologie, e lo dice uno che aveva militato ampiamente nella sinistra, dice così: c'è un'occasione straordinaria per darsi da fare, senza ipoteche marxiste o clericali i valori non sono collocati in una cassetta di sicurezza, vanno cercati, e questa è una fatica, no? Allora io credo molto nelle parole che lui ha detto, perché ovviamente appartengo, e questa sì che è una convenzione giornalistica, però è vero, alla generazione cosiddetta post-ideologica, ma non credo che il post-ideologico necessariamente sia una perdita o una sconfitta in partenza, credo che sia un'occasione, come tutto, come hai detto tu, un cambiamento, un'evoluzione delle cose. Credo, un po' come Forrest, ti ha risposto sinceramente, credo di sì, che certi orizzonti di scelta pratica abbiano, se non sostituito, in qualche modo riconfigurato proprio l'orizzonte complessivo dell'identità, per cui di che cosa mi nutro, che scelte faccio in ordine al rispetto dell'ambiente, alla relazione con l'altro, al mio stile di vita cosiddetto, tutto questo entra comunque in una, se portato a estrema consapevolezza, non diventa radicalismo ottuso tanto quanto certe ideologie, perché il rischio c'è anche lì, diventa un nuovo parametro per stare al mondo fuori dalle ipoteche ideologiche o spirituali. Quindi questo credo sicuramente. Credo che molte storie siano da raccontare, che è meglio che noi giovani europei, forse sì, possiamo fare cose ancora interessanti, ma certo paesi che spingono fisicamente, diciamo, direi, ci vengono addosso, lo dico così, sapendo quello che significa questa espressione, anche molte grandi storie stanno venendo da lì. Una scrittrice come Chimamanda Adichie è una scrittrice che viene da quello che noi chiamiamo Africa, che è un continente enorme, di cui sappiamo ovviamente pochissimo, ma le cui letterature nazionali sono molto interessanti, e lei ha dato dei libri di grandissimo interesse, cioè mi sembra una delle figure, ecco, che interpreta anche l'intellettualità in modo veramente vergine, direi puro. Quindi le storie ci sono, arrivano dalla Cina, arrivano forse da paesi che conosciamo meno, e danno l'infante però alla vecchia Europa, non penso che, anzi, una delle cose che vorrei fare nei prossimi anni, e sto tentando di metterla un po' in piedi, insieme ad altri scrittori miei coetanei, è di riallacciare invece il rapporto tra scrittori europei e vari stati nazionali, perché mentre l'effetto domino dell'ultradestra, vedremo adesso in Olanda, vedremo in Francia, spinge l'Europa con una molla centrifuga, a me pare che sia mancato in questi anni anche il dialogo tra gli scrittori europei, perché per esempio di Christos Economou, che lavora in Grecia e che fa un libro straordinario come Dal mare verrà ogni bene sulla Grecia contemporanea, io sono tenuto italiano a interrogarmi, a interrogarlo, cioè a sentire che la coscienza europea passa ancora di più che per le banche, per Bruxelles, per un tentativo di, come incontro effettivo anche tra persone che stanno facendo in modo assolutamente precario, perché questo anche è una dominante, forse l'intellettualità è sempre stata un po' precaria, ma oggi tutti gli scrittori nati dagli anni 70 e anni 80 non vivono di diritti d'autore. Questo è un altro elemento interessante che ci fa sentire anche solidari da un certo punto di vista, no? Allora il mio coetaneo greco, la mia coetanea spagnola, voglio sapere cosa stanno facendo, come vivono, che cosa raccontano. E quindi questa è una cosa che secondo me va fatta, proviamo a metterla in piedi. Cioè le occasioni ci sono, dobbiamo cercarle. Io da questo punto di vista sono molto appunto allergico al disfattismo. L'ultimo elemento che non c'entra però con gli scrittori, se no sembra che diciamo monopolizziamo il mondo, no? Non è così, siamo una parte minima e anche trascurabile per certi versi, è più ampio e forse, ecco, volevo che il libro si chiudesse non con una speranza, mi sembra una cosa un po' retorica, ma con una concretezza. Cioè mi sono chiesto, ma c'è un orizzonte di scelta praticabile ancora prima che la scelta, se vuoi, salutista, ambientalista, vegana? Non è questo, dico una scelta di quotidianità, di sguardo, e qui c'entra una cosa che non abbiamo toccato, ma che tu prima dell'inizio mi dicevi poteva essere un tema, c'entra anche un po' col mondo social, diciamo così, no? Sull'opinione pubblica, su come ci stiamo relazionando dentro uno strumento che è nato l'altro ieri e che già siamo riusciti, come dico, come collettività umana, a rendere angosciante, perché l'abbiamo creato come uno spazio aperto ed è diventato il più chiuso degli spazi chiusi. Questo guardate che è un paradosso interessante, soprattutto perché data da 8 anni, cioè in Italia Facebook è arrivato nel 2008, e parlo di Facebook per dire la rete sociale più nota, ma questo vale per tutto. Quando i sociologi oggi cominciano a parlare addirittura di bolle sociali, stanno dicendo che le persone stanno in rete, ascoltano e interagiscono sostanzialmente con persone che la pensano come loro, cioè piccoli nuclei di cui il contatto con l'altro è negato violentemente, anzi, diventa solo l'innesco per uno scontro frontale, no? Allora è paradossale ma umanissimo quello che siamo riusciti a fare in 8 anni di qualcosa che poteva avere un suo, e c'era forse ancora un effetto positivo, insomma, una dinamica positiva. Allora, al di là dei social che ci porterebbero verso discussioni che non abbiamo il tempo di affrontare, mi ero detto, voglio toccare due piccoli temi che sembrano più minuscoli, microscopici, ma per me essenziali. Uno, l'ironia. Guardate, se c'è qualcosa che ha ucciso, secondo me, la dimestichezza con il dialogo, anche col dibattito pubblico, è un uso assolutamente sovraesposto, sovradimensionato dell'ironia, e di un'ironia che non è sofisticazione dell'intelligenza, come Voltaire potrebbe insegnare, ma è sarcasmo, ghigno, beffa, come posso dire, qualcosa che ha dentro di sé il germe dell'aridità. Di questo si era accorto già 20 anni fa un scrittore molto citato e poco letto come David Foster Wallace, quando diceva che l'industria dell'intrattenimento, da cui era letteralmente ossessionato, è produttrice anche di un'ironia a buon mercato di cui tutti in fondo ci nutriamo, perché, attenzione su questo punto che io trovo veramente detto con una metafora letteraria ma strepitosa, dice, noi tutti nella giornata abbiamo bisogno di momenti di alleggerimento dell'esistenza, no? E abbiamo in borsa magari una caramella o due. A metà giornata ti prendi sta caramella, va bene, dice lui, ma se la tua dieta viene fatta di caramelle, se la tua dieta è a base di caramelle, sentite la frase come la dice ben lui, va a finire che muori. In un senso profondo va a finire che muore. Allora, se tu hai l'industria dell'intrattenimento, che ormai è diventata invasiva in un modo ovviamente, no, direi sotto gli occhi di tutti, e accanto a questa hai una sorta di industria, la chiamerei, non l'ho chiamata così, ma mi sta venendo adesso il termine, industria dell'ironia a buon mercato, dove si sghignazza, si fa appunto sarcasmo su tutto, non c'è più un'occasione in cui riesci a prendere sul serio qualcosa. La rete social questo lo amplifica, tant'è vero che alle 3.32 c'è un terremoto, alle 3.41 c'è la prima battuta, il che naturalmente fa ovviamente non pensare bene di certi esseri umani, ma in ogni caso dice che è un codice, perché, dice Wallace, e questo lo spiega benissimo, ironizzi perché hai paura che qualcuno ironizzi su di te, cioè nasce, è un meccanismo di difesa sostanziale, per cui interagisci con l'altro solo col meccanismo di difesa, e quindi in fondo non riuscendo a prendere sul serio te stesso, non prendi sul serio niente. Questo è un punto. L'altro c'entra invece con l'età, che adesso qualcuno, anche Marta Nussbaum, ho sentito, chiama l'età della rabbia. Convenzione pure questa, se vuoi, un po' così giornalistica, però in soldoni, certo che l'alimento di molta politica contemporanea sembra essere la rabbia. Non voglio giudicarlo, voglio registrarlo. Il canale, diciamo così, della vita politica sembra soprattutto la rabbia, che è letteralmente, direi, il contrario dell'entusiasmo. Cioè, quello che colpisce non è tanto che tanti elettori che con Trump non c'entrano niente e che sono l'antitesi antropologica direi di Trump lo votano. Questo dobbiamo rispettarlo come ogni scelta politica, dobbiamo cercare di capire senza snobismi e senza poi la comodità della distanza dall'America. Però il punto qual è? Che quegli elettori di Trump, ai miei occhi, non sono elettori che si sentono dentro una collettività entusiasta. Si sentono ciascuno portatore di una rabbia che si somma alla rabbia altrui. E lì non c'è nessuna alleanza. C'era un reportage bellissimo di David Eckers che è andato con tutto lo snobismo dell'intellettuale radical chic, che poi anche impegnato a modo suo, però lo rivendicava, diceva, guardate, io non capisco niente di Trump. Voglio andare a vedere chi sono questi che lo votano con i berrettini, con la grigliata. Voglio capire e voglio anche essere un po' meno cinico e sarcastico nei loro confronti. C'erano persone che volevano convincerlo di un'invasione aliena imminente, cioè c'era il complottismo, c'era di tutto. Ma quello che poi alla fine registrava, dice, io devo rispettare questi esseri umani perché sono un essere umano quanto loro. Il punto che viene fuori dal proprio reportage è che non sembravano appunto una collettività, come la politica del Novecento ci aveva abituato a pensare, che dentro la collettività non è che a volte anche sì, che è nella deriva dell'ideologia, perché il senso dell'individuo, ma che la somma dell'individuo dava un'alleanza di natura politica. Lì sembravano tutti arrabbiati per una loro ragione, molto personale, e che quella rabbia si alimentasse nella somma delle rabbie, no? Allora, qual è il disinnesco potenziale di questa rabbia? Sembra la parola più, se volete, dolciastra, ma in cui invece credo molto, e cioè l'altra, il contrario dell'ironia della rabbia, cioè la gentilezza. A me sembra che questo, non tanto la tenerezza di Francesco, perché non voglio appropriarmi debitamente di parole diventate impegnative, ma la gentilezza, c'è un bellissimo testo di George Saunders, un altro scrittore americano, che trovate a 5 euro da Minimum Fax, si chiama L'egoismo è inutile, e lui l'ha tenuto come discorso a dei laureandi, come si fa spesso in America. Dice una cosa molto semplice, concludiamo su questa, poi se c'è qualche domanda ovviamente siamo disponibili a rispondere, però voglio dirvi proprio quello che dice Saunders, dice così: come possiamo diventare più premurosi, più aperti, meno egoisti, più presenti, mi piace tantissimo questa frase, meno deludenti e così via? Già, bella domanda. Lasciate dunque che vi dica questo, il modo c'è. Immergersi in un'opera d'arte serve, pregare può servire, meditare serve, una chiacchierata schietta con un caro amico serve, sentirsi parte di una tradizione spirituale serve, riconoscere, a proposito dei maestri, che ci sono state innumerevoli persone davvero intelligenti prima di noi, che si sono poste queste stesse domande e ci hanno lasciato le loro risposte, serve. Fate presto, iniziate subito, in ciascuno di noi c'è un equivoco di fondo, un vero malessere in verità. Si tratta dell'egoismo, ma la cura esiste. Siate quindi gentili e proattivi, addirittura in un certo senso siate i pazienti di voi stessi. Cercate la medicina più efficace contro l'egoismo, cercatela con tutte le vostre energie, per tutto il resto della vostra vita. E fate tutte le altre cose, quelle ambiziose, viaggiare, diventare ricchi, acquistare fame, essere innovativi, essere liberi, innamorarvi, fare fortuna e perderla, nuotare nudi nei fiumi in mezzo alla giungla, ma qualsiasi cosa farete nella misura del possibile, eccedete in gentilezza. Fate ciò che vi può indirizzare verso la risposta a quelle grandi domande, cercando di tenervi alla larga dalle cose che possono sminuirvi e rendervi banali. C'è, chiaro, una componente americana da self-help, un po', da fare meglio come si sa iniziare, però al netto di questo, perché uno scrittore non ha secondo me una trasparenza umana assoluta, adesso è uscito Lincoln in the Bard, credo sia un capolavoro, ma arriverà in Italia più avanti, uno scrittore di 50 anni che dice eccedete in gentilezza, ti sta dicendo che quella possibilità c'è nella tua vita non solo quotidiana, ma in un orizzonte mentale che cambia nei confronti degli altri e che non c'entra solo con i social o con la coda mentre sei alla cassa del supermercato e quindi non dai uno strattone che passa avanti perché c'è solo il latte. È un orizzonte un po' più vasto in cui la gentilezza è la possibilità, dice anche Saunders, appunto di aprirsi letteralmente, no, all'altro in quanto altro, di farsene carico col proprio sguardo. Non è una retorica samaritana o francescana, è molto più semplicemente un orizzonte che tra l'altro, finisco veramente, Charlie Kaufman in un film che si chiama Anomalisa traduce in questa frase, dice siate gentili sempre perché chiunque avete davanti sta combattendo una battaglia di cui non sapete nulla. Allora io penso che sia bella come prospettiva questa, no? C'è una gentilezza perché dentro gli altri c'è questa battaglia, c'è anche il motore di questa rabbia, ma è la tua gentilezza che non dico che del tutto lo neutralizza, ma l'attenua e soprattutto apre la possibilità di un confronto.
Grazie.